Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci a incontrare il Signore Gesù nel rito che rimane il momento privilegiato, secondo la sua disposizione, secondo il suo comando. Confessiamo le nostre colpe, chiediamo il dono della purificazione, della santità.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, primi 6 versetti. Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion. Indossa le vesti più splendide, Gerusalemme, città santa, perché mai più entrerà in te l'incirconciso e l'impuro. Scuotiti la polvere, alzati, Gerusalemme schiava. Si sciolgano dal collo i legami, schiava figlia di Sion. Poiché, dice il Signore, per nulla foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Poiché, dice il Signore Dio, in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero. Poi l'Assiro senza motivo lo ha oppresso. Ora, che cosa faccio io qui, oracolo del Signore? Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla. I suoi dominatori trionfavano, oracolo del Signore, e sempre, tutti i giorni, il mio nome è stato disprezzato. Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo, eccomi. Parola di Dio.
Queste profezie sono tra l'altro legate da questo incipit, da questo invito a svegliarsi, a sorgere. Anche nel brano, anche il brano di oggi comincia così. Ecco a voi la parola.
Ieri sono state richiamate le omelie tradotte da Suor Maria e Ascolta Israele, quelle che prendono nella raccolta questo titolo. Effettivamente mi sembra che questi Midrashim non siano solo una fantasia, perché si può trovare quasi, forse, insomma, mi è sembrato un fondamento anche letterario, nel senso che alcuni versetti di ieri sembravano proprio citazioni quasi esplicite delle lamentazioni di Geremia. Nel brano di ieri, i tuoi mali ti hanno colpito, chi avrà pietà di te? I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in una rete, pieni dell'ira del Signore. Sembra essere una citazione esplicita delle lamentazioni di Geremia. E quindi è proprio come se Isaia risponda a questo momento di lamentazione dicendo che è venuto il momento della redenzione, sta per arrivare. Anche nel brano di oggi, questo versetto primo in cui si dice «mai più entrerà in te il non circonciso e l'impuro», io sono ritornata ancora alle lamentazioni, proprio al capitolo primo, versetto 10, si dice «l'avversario ha steso la mano su tutte le cose, le sue cose più preziose, essa infatti ha visto i pagani penetrare nel suo santuario, coloro ai quali avevi proibito di entrare nella tua assemblea». Sembra che qui una delle angosce, delle maledizioni, diciamo, di quello che è considerato una delle sventure più grandi, cioè la profanazione delle cose più sante, sembra che appunto sia uno dei punti su cui io l'ho letto così, questo primo versetto: non entrerà mai più in te il non circonciso e l'impuro. Tra l'altro è ripreso anche in 54:13, forse l'avete visto tutti, quando dice, vabbè, la cosa più bella è: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Questa è la benedizione di Gerusalemme. Poi c'è ancora 60:21 che dice: il tuo popolo sarà tutto di giusti. E poi un'altra osservazione sul nome, anche questo forse l'avete notato tutti, quando dice al versetto 5: tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. Anche qui è una ripresa, un parallelo, insomma, in Ezechiele 36. E poi dice: pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, il suo nome, che è il nome di colui che redime. E quindi è come quando in Ezechiele si dice, però lì sotto forma di giudizio: non agisco per riguardo a me, ma per riguardo a voi, ma per amore del mio nome. Qui invece non è nel senso di un giudizio, ma voi saprete che io redimo, che il mio nome è quello di Redentore, che il mio nome è quello di colui che ha misericordia.
Ho notato questo versetto, il 5, questa domanda che fa il Signore, cioè, che dice: ma ora che cosa faccio io qui? Si pone questa domanda, poi prosegue: oracolo del Signore, sì, il mio popolo è stato deportato per nulla. Ed è questo, che questa constatazione che viene fatta, di un popolo che sì, è ancora un popolo appunto dormiente, appunto gli dice: destati, è un popolo ebro che è seduto, coricato, come abbiamo visto nel brano di ieri, insomma, ai vari angoli delle strade. Però nonostante, cioè, è un popolo così, ma poi lui dice, anzi, tant'è che dice: i suoi dominatori erompono di gioia, eccetera, ogni giorno il mio nome è disprezzato. Questa è quello che dice il Signore, poi aggiunge: perciò. Ecco, in conseguenza di questa condizione del popolo che, diciamo, no, non si è forse convertito, non ha compiuto questo passaggio, questo cambiamento, perciò, quindi eccomi. E quindi a marcare l'assoluta gratuità del gesto. Non è questo gesto, questa azione, questa liberazione di Sion, di Gerusalemme, avviene perché c'è questa volontà, la volontà del Signore, perché il popolo non aveva manifestato, stando così ai versetti, non aveva manifestato una conversione.
A questa prima parte del versetto 1, appunto, quando Sion è invitata a svegliarsi, a destarsi, e poi è detto: rivestiti della tua forza, Sion. E poi la 70 dice: tu rivestiti della tua gloria, Gerusalemme. No, io pensavo che in realtà ancora il popolo è in esilio, però è invitato a svegliarsi, ad alzare il capo, a scuotersi. Quindi quando dice: rivestiti della tua forza, Sion, e della tua gloria, questa forza e questa gloria, io ho pensato che è la forza stessa del Signore, la forza che le viene dal Signore, la gloria che le viene dal Signore, e che appunto sta per redimerla, per liberarla. La forza di Sion è il Signore stesso, la gloria di Gerusalemme è il Signore stesso.
A me sembrava
così, non è un testo facile, anche nella sua, cioè, non è che avanzi in modo chiarissimo, secondo me. A me sembrava che appunto i primi versetti fossero questo invito a Sion a rivestirsi di forza, di bellezza, di gloria. Poi l'altro grande invito a essere libera, a liberarsi, no? Quindi quel sciogliersi i legami dal collo, eccetera. Ecco, poi passa quello che forse mi ha fatto più impressione, è questa gratuità, perché mi sembra che sia molto sottolineato, e ho guardato un po', è un termine un po' raro, non è che questo appunto questa gratuità con cui sono stati prima, direi, quel che ho capito io, prima venduti, ma soprattutto a questo punto Dio dice: io vi riscatto senza prezzo. Ecco, tutto questo, cioè, è stato come uno scivolo, mi ha portato il Nuovo Testamento, perché mi sembra che qui, se no, sia tutto un po' stretto, ecco. Quindi quando parla di una redenzione gratuita, a me è venuta in mente subito la prima Pietro, ma senza proprio neanche, tra l'altro non sono neanche andata a cercarla, perché uno ce l'ha dentro, ce l'ha quando dice che non siete stati acquistati a prezzo di argento e oro, no? ma con il sangue, con il sangue dell'agnello, quindi in modo appunto tutto divino in qualche modo. E in questo senso anche l'ultimo termine, eccomi, io ho visto Mello dice, è un termine tipico del servizio, del servo, di chi si mette a servizio. E anche lì a me è venuto in mente il Salmo 39:40, quando dice: ecco, io vengo per fare la tua volontà, perché tu non vuoi, appunto, non vuoi capri, non vuoi vitelli, no? Quindi vengo io. E quindi niente, mi sembrava che questi testi così densi, no, e così fossero un concentrato proprio di è proprio come uno scivolo, cioè ormai ti porta almeno un desiderio, di salvezza e di redenzione piena, in cui Dio interviene in modo personale, perché qui l'eccomi appunto è molto bello, è proprio molto bello.
Io volevo, sì, un po' ero nella linea che diceva Anita, ma io volevo capire un po', versetto 5, quando Dio dice, no, Dio, penso che sia Dio, e ora che faccio io qui? Cioè, a me sembra che Dio si trovi a Babilonia con il suo popolo, e vuole uscire col suo popolo, non lo so però se interpreto bene, cioè, ora che faccio io qui, oracolo del Signore? Sì, il mio popolo è stato deportato per nulla, quindi senza prezzo, sì. E i suoi dominatori hanno trionfato, il mio nome è stato disprezzato, quindi non so, appunto, io non capisco bene.
Il fatto di essere riscattati senza denaro, perché loro sono già, il popolo è già di sua proprietà, è già proprietà del Signore, sono già i suoi figli, non c'è bisogno di, cioè, chi riscattava appunto acquisiva, no, la proprietà, la redenzione, nel senso di lo liberava, quindi lo capisco così, perché è già suo, sono già i suoi figli.
Sì, su questo punto io lo leggo un po' diverso, cioè mi sembra che l'insistenza non sia tanto sulla gratuità, per la parola può voler dire così, ma sul fatto che è senza motivo che sono stati resi schiavi. Quando sono scesi in Egitto, sono andati per abitare là, e poi si suppone sono stati fatti schiavi a un certo punto, ingiustamente, non c'era motivo. Quando la Siria li ha oppressi, è il versetto 4, no? Dice Efes li ha oppressi, senza motivo, per niente. Non c'era motivo. Ma perché li ha oppressi? E poi ancora nomina appunto al punto in cui siamo è Babilonia. Cioè, io lo sento così, però cioè questo contraddice completamente quello che altri testi profetici insistono a dire, cioè che c'era motivo, sono stati, poi hanno esagerato, eccetera, hanno quindi eventualmente poi anche Assur sarà colpito, perché però quando i profeti hanno spiegato così, quando il regno del nord è stato portato via, i motivi c'erano: la punizione di Dio, una purificazione per i peccati. E così anche spiegazioni che riguardano l'esilio babilonese per i peccati. E quindi qui sì, invece è una cosa un po', diciamo, ardita, molto forte, no? E Dio sostiene che sono stati venduti per niente, è completamente ingiusto, e perciò non avrò bisogno di pagare nulla. Cioè, chi li ha presi non ha il diritto di ricevere niente per il riscatto, perché li ha presi ingiustamente. A me sembra che voglia dire così, che ho questa impressione, cioè che è chiaro che da lì poi si può sviluppare l'idea che vengono liberati, diciamo, senza, per grazia, diciamo, gratuitamente, questo certo. Però mi pare che sia io sento una tensione con altri testi e con questo motivo importante che spiega il motivo dell'esilio come un motivo religioso, cioè che è in mano a Dio e Dio ti ha punito per i peccati. E quindi l'esilio va capito così. Abbiamo anche già visto nello stesso Isaia, non va capito come l'abbandono da parte di Dio, però invece qui si dice Dio, ma è anche l'espressione, io la sento in questa linea, cosa faccio io qui? Dice, ma qui cioè tutto, il mio popolo è stato più volte reso schiavo ingiustamente, io non ci ho guadagnato nulla, non ho fatto niente, e adesso cosa io faccio qui, dal momento che addirittura il mio nome perché siccome il nome è legato al popolo, e quindi a questo punto il mio nome è disprezzato fra le genti. Insomma, è un tema certamente molto interessante. Io sento in questo anche appunto la differenza fra un testo e l'altro. Qui c'è una specie di novità. Un'altra novità, questa è notata da commentatori ebraici anche, cioè al versetto 1, quando si parla di Gerusalemme come città del Tempio, città santa, non è più il Tempio che è santo solo, è tutta Gerusalemme, e non deve entrare un impuro, non dice nel Tempio, ma in Gerusalemme. Perché tutta Gerusalemme è sacra, questa è un'idea, è una novità, non c'è prima, è una novità, ma si svilupperà. Per esempio si può citare, anche nel terzo Isaia ci sarà, per esempio al capitolo 60 o 61, dove si dirà che voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, cioè non, i sacerdoti non saranno i sacerdoti solo in Israele, ma tutto Israele, tutti i membri di Israele saranno chiamati dalle genti sacerdoti, perché saranno come tutti i sacerdoti rispetto alle genti. C'è un'idea in un certo senso già antica dell'esodo, c'è un popolo sacerdotale, però c'è un passo in avanti, no? C'è una, l'ultimo testo che mi che volevo citare, non so se avete presente, cosa dice Zaccaria 14, l'ultimo versetto, cioè l'ultimo versetto del libro, in quel tempo anche sopra i sonagli dei cavalli si troverà scritto sacro al Signore. I recipienti nel Tempio del Signore saranno come i vasi per l'aspersione che sono davanti all'altare. Anzi, tutti i recipienti di Gerusalemme e di Giuda, addirittura Giuda, non solo Gerusalemme, saranno sacri al Signore degli eserciti. Quanto vorranno sacrificare, verranno, li adopereranno per cuocere le carni, dal momento che sarà tutto sacro. In quel giorno non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti, che è il testo che probabilmente domina la purificazione del Tempio, almeno secondo qualcuno degli evangelisti, secondo Giovanni, Giovanni 2, perché non è detto che tutti gli evangelisti abbiano la stessa idea di questo gesto di Gesù, però questo è un testo molto importante perché mostra il valore escatologico del gesto di Gesù. Cioè verrà il giorno in cui non ci sarà nessun mercante nel Tempio. Cioè il fatto che Gesù abbia cacciato non significa che il giorno dopo le cose non continuassero come prima, continuavano i sacrifici. È un gesto che dice questo Tempio finisce, ormai arriva il nuovo Tempio e non c'è più bisogno di mercanti nel Tempio. Cioè il richiamo a Zaccaria, con tutto ciò che questo comporta, cioè il tempio escatologico, il tempio per tutte le genti, eccetera. È possibile qui. Comunque è uno sviluppo in cui la città qui diventa santa, tutta, e questo tema torna più avanti, ecco ancora, come quello del nome, ripeto, in Ezechiele 36, molto interessante, il nome. Dove Dio poi aggiunge io santificherò il mio nome, e l'abbiamo nel Padre Nostro, questo è il valore escatologico del Padre Nostro, non è sempre colto, bisogna andare a leggere Ezechiele 36 per capire, è uno dei testi più importanti. Cioè Ezechiele 36 dice santificherò il mio nome e poi spiega come tutto ciò che segue è la santificazione del nome, cioè come Dio dimostrerà che il suo nome è onorevole, è santo, è benefico. E come lo farà? Redimendo il suo popolo, eccetera. Non lo faccio per voi, ma per il mio nome. Qui c'è un tema simile in cui Dio dice, ma il mio nome è disprezzato, io bisogna che mi muova.